le barzellette dei matti. Divulgazione scientifica ed educazione alla scienza. Di Marcello Sala, la divulgazione come situazione comunicativa tra aspetti linguistici legati al sapere scientifico e aspetti relazionali e sociali legati al contesto culturale a confronto con l'educazione scientifica dei piccoli tra responsabilità formative e specificità evolutiva del linguaggio. Nella dialettica tra complessità e semplificazione sono in gioco le competenze di cittadinanza legate alla conoscenza scientifica. Tra le vecchie barzellette sui matti ce n'è una in cui un visitatore, che viene accompagnato in giro per il manicomio dal direttore, vede un gruppo di pazienti seduti in circolo. A turno uno di loro attira l'attenzione e, quando ha ottenuto silenzio e ascolto, pronuncia con enfasi un numero, il che provoca una sonora e prolungata risata da parte del pubblico. La scena si ripete più volte e il visitatore perplesso chiede di che si tratti al direttore, il quale spiega che quei pazienti sono ospiti dell'istituto da molto tempo. All'inizio della loro permanenza, per passare il tempo in modo divertente, si raccontavano barzellette. Dopo un po' tutti gli ospiti fissi le conoscevano a memoria, quindi uno di loro aveva avanzato la proposta, subito accettata, di assegnare a ogni barzelletta un numero. Anziché raccontarle, era sufficiente pronunciare il corrispondente numero, con grande risparmio di fatica e noia. Il visitatore vuole provare di persona, si avvicina al circolo dei matti, attira l'attenzione e poi pronuncia un numero, ottenendo un silenzio imbarazzato e scambi di sguardi tra il biasimo e il compatimento. Dopo aver ripetuto la prova con lo stesso effetto, il visitatore chiede ai pazienti come mai non ridano. La risposta è: le barzellette bisogna saperle raccontare. Questa barzelletta mi è sembrata una buona rappresentazione della divulgazione scientifica nella nostra società. Per fare un esempio ricorsivo, come la barzelletta sulle barzellette dei matti, di fronte a un pubblico avrei potuto iniziare questo mio intervento dicendo soltanto: la divulgazione è come i numeri nella barzelletta sulle barzellette dei matti, e ammiccando in modo da lasciare intendere che noi sappiamo bene di che si tratta. E la reazione dei miei interlocutori, di alcuni almeno, potrebbe essere un ulteriore ammicco, complice e divertito. Io non solo avrei risparmiato la fatica di raccontare la barzelletta, ma avrei acquisito un po' di punti simpatia, senza rischiare la brutta figura del visitatore del manicomio. C'è però una differenza strutturale tra i matti della barzelletta e i divulgatori. I primi avevano a che fare con un pubblico che conosceva perfettamente ciò a cui si riferiva il numero comunicato. Per i divulgatori la situazione è esattamente opposta, proprio perché sono in un contesto comunicativo socialmente codificato come divulgazione. I loro interlocutori sono non esperti, cioè non sanno già a quali contenuti cognitivi si riferiscono le parole che vengono usate. Completamente diversa è la situazione di una comunicazione tra esperti, come quella che si realizza in un congresso scientifico, dove l'abbreviazione LISSI, la DEISSI fanno risparmiare a tutti tempo, fatica e noia. La situazione in fondo è assimilabile a quella del manicomio della barzelletta, e infatti gli esperti che si parlano nel loro linguaggio iperspecialistico appaiono matti all'ascoltatore inesperto. In un tale contesto chi comunica è autorizzato a dare per scontato un sapere, e quindi un linguaggio condiviso, cui può fare riferimento con semplici richiami verbali per comunicare ciò che intende aggiungervi come proprio contributo personale. All'inizio del mio percorso professionale come insegnante ho avuto alunni sordi. Con loro non potevo dare per scontata neppure la condivisione del linguaggio parlato. Oggi capita spesso che l'insegnante non possa dare per scontata la condivisione della lingua nazionale. Di norma l'insegnante assume come una propria responsabilità la comunicazione con chi non possiede il linguaggio necessario a comprenderne i contenuti e si adopera per risolverne i problemi. Il divulgatore. Giochi linguistici. In questo gioco linguistico, un primo problema è di tipo relazionale e sociale. Mentre all'insegnante è riconosciuto da parte dei suoi studenti un ruolo sovraordinato, il divulgatore, di fronte a un pubblico sconosciuto, la sua competenza scientifica e fratto o la sua superiore capacità comunicativa la deve dimostrare. Se l'accento è sulla competenza, il problema è simile a quello dello scienziato che interviene a un congresso di specialisti. Il linguaggio sarà lo strumento per togliere ogni dubbio sulla legittimità della sua appartenenza al consesso degli esperti e anzi su un suo ruolo da protagonista. Userà con padronanza e scioltezza il linguaggio tecnico e anzi lo spingerà ai limiti, spesso a nuove scoperte o riflessioni corrisponde un uso innovativo del linguaggio. Se l'accento invece è sulla capacità comunicativa, tenderà a guadagnarsi il gradimento del pubblico, di qui la cura degli aspetti non verbali della comunicazione, e in particolare l'uso dell'amico, segnale che significa ci capiamo perché sono uno di voi. Fino a non molto tempo fa, quando a divulgare, su giornali e riviste o in TV, erano chiamati eminenti scienziati, il problema era prevalentemente legato al primo degli scenari individuati sopra, l'abitudine a mettere in gioco la competenza di fronte a colleghi pronti a valutare la persona oltre che ad ascoltare le novità dei contenuti li portava ad esagerare sul versante del linguaggio con una tecnicità che impediva ai non esperti di comprendere. A livello relazionale l'effetto era esibire una superiorità che poteva essere scostante, che veicolava la percezione culturale di una inaccessibilità della scienza, la torre d'avorio. Un altro effetto però era rassicurare sulla competenza di chi parlava, e quindi dare sostegno a un atteggiamento di fiducia da parte del pubblico, e veicolare l'idea che nella scienza i contenuti sono il frutto di un serio lavoro di studio e di ricerca. In tempi più recenti il di divulgare la scienza è affidato a giornalisti laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, che magari hanno iniziato la loro carriera televisiva come partecipanti a un gioco a premi, poi hanno prodotto programmi come Ciao Italia Estate, Mezzogiorno in Famiglia, La Festa della Mamma, Con Voi sulla Spiaggia, eccetera. Per poi iniziare a occuparsi di argomenti relativi al mistero, i profili disponibili in internet permettono a tutti di conoscere i curriculum professionali di noti personaggi della stampa o della TV. Un'altra categoria di divulgatori scientifici consiste di scienziati emeriti, ovvero che non esercitano più, che sono stati chiamati come esperti a partire da solide competenze, che nella scienza sono tanto più solide quanto più limitate a campi specialistici, per diventare ben presto esperti tout court, ovvero autorevolizzati ad esprimere pareri personali su argomenti scientifici di cui sanno poco più della famosa casalinga di Voghera e a parlare in modo apodittico profetico della scienza in generale, ma anche di questioni etiche, estetiche, economiche, enogastronomiche, eccetera. Costoro, per un processo di selezione artificiale da parte del contesto mediatico, si sono perfettamente adeguati al secondo scenario comunicativo di cui sopra, ovvero quello che si pone come obiettivo e come fonte di senso e di orientamento comportamentale la popolarità, la ricerca di consenso. Naturalmente ci sono le eccezioni di scienziati in servizio e di giornaliste di solida formazione scientifica ed epistemologica che, proprio per le caratteristiche selettive dell'ambiente, devono avere qualità davvero eccezionali per trovare spazio nella comunicazione mediatica. Il problema è che chi li fratto le apprezza appartiene per lo più a una minoranza di formazione scientifica tradizionale, di sopravvissuti alla cultura mediatica degli ultimi decenni. Ascolto etnografico. La mancanza di attenzione al linguaggio mi suscita una reazione di insofferenza quando si tratta di professionisti della comunicazione scientifica, ma devo riconoscere che è la manifestazione di un diffuso atteggiamento socio-culturale che riguarda la relazione tra gli interlocutori di una comunicazione. Mi capita sempre più spesso di incontrare per strada persone che parlano come se si rivolgessero ad altre persone che invece non ci sono. Una volta capitava con il matto del paese, ce n'erano in ogni quartiere familiari a tutti e si diceva che parlava da solo. Oggi spesso si tratta di cittadini normali impegnati in conversazioni telefoniche oppure che si stanno rivolgendo ai propri cani. Naturalmente con i cani si può comunicare, sono sensibili più degli umani agli aspetti non verbali della comunicazione, come i toni e i timbri dei suoni e le dinamiche cinestetiche, ma sicuramente non hanno competenze verbali. Oggi i cani tenuti prigionieri nelle case e portati per ora d'aria nelle strade sono più numerosi dei bambini, pure il problema della comunicazione con i bambini mantiene la sua importanza. I bambini non imparano la lingua madre perché qualcuno gliela insegna, ma perché qualcuno parla con loro. Ma in che lingua parlano gli adulti con i piccoli? Se ai cani si fanno discorsi da adulti che parlano la lingua nazionale, spesso ai bambini ci si rivolge con un linguaggio che, assumendo il bambino come minus habens, fa apparire tale piuttosto chi lo utilizza. I toni di voce a volte sono imbarazzanti per l'enfasi mielosa da cattivo teatro, ma almeno rivelano un'attenzione alla dimensione non verbale come espressione di relazione affettiva. Piuttosto è l'aspetto semantico che preoccupa. L'impressione è che gli adulti stiano usando il linguaggio che loro attribuiscono ai piccoli e che in sostanza è il proprio, ma semplificato fino al ridicolo. Con i piccoli non ci si pone il problema di una traduzione come per gli stranieri, perché? Probabilmente perché non si ammette che parlino un'altra lingua, si preferisce pensare che parlino molto male, almeno per ora, la nostra. Ciò che manca è un atteggiamento etnografico, ovvero il comprendere fenomeni culturali e sociali di altri, non secondo gli schemi e le categorie della propria cultura, bensì di quella degli altri, appunto, con l'inevitabile e quasi paradossale complicazione che la cultura degli altri non ci è nota e la possiamo conoscere proprio osservando quei fenomeni. L'atteggiamento etnografico è tipico dei buoni antropologi, ma è costitutivo dell'ascolto nei confronti di quegli altri, che sono i bambini, che è richiesto ai buoni insegnanti. Il fulcro del problema con i bambini è che non si tiene conto che il loro linguaggio è complesso perché a ogni espressione verbale è associato non un significato limitato e definito come nel caso delle parole del dizionario, ma una intera configurazione di significati, un sistema di relazioni spesso contestualizzato e sicuramente plastico. Il problema per certi versi è abbastanza simile a quello della divulgazione scientifica. Un esperto, ovvero un soggetto che sa, vuole comunicare con qualcuno che non sa e deve trovare il modo perché nella mente dell'altro si ricostruisca la configurazione di significati che sta nella propria. Per farlo ha due strade, una è quella che percorrono i dizionari. Costruire il significato di termini ignoti mettendo in relazione quelli di termini noti. È la strada che seguivo all'inizio con i miei alunni sordi. Il risultato era che per spiegare il significato di un termine ne dovevo usare decine, tra i quali una buona parte erano anch'essi ignoti agli interlocutori e quindi andavano sottoposti alla stessa procedura, con un effetto ricorsivo che faceva crescere in modo esponenziale la necessità di ulteriori spiegazioni. La seconda strada richiede la conoscenza approfondita di un'ampia mappa semantica attorno all'argomento su cui si vuole comunicare, mappa in cui però le strade non sono segnate. Si ricorre a tutti i possibili espedienti comunicativi, in cui gli esempi prevalgono sulle spiegazioni e il disegno, e soprattutto la pantomima, sono preziose risorse. Ma la risorsa fondamentale è l'ascolto. La comunicazione non passa senza la disponibilità ad ascoltare le reazioni dell'interlocutore per poter comprendere il sistema di significati in cui lui colloca le espressioni che riceve, la sua cultura, ricostruendone le relazioni. Verrebbe da dire che la divulgazione scientifica, come la comunicazione educativa, non si dà se non dentro un'interazione viva, qui e ora. Questo assunto fornirebbe preziose indicazioni sulle situazioni comunicative da costruire e i loro setting, ma escluderebbe la possibilità della scrittura. In realtà anche chi scrive sta dentro un gioco linguistico con il lettore, gioco che però deve condurre da solo, e lo può condurre se è in grado di fare delle ipotesi sulle reazioni del lettore in modo da favorire quelle che facilitano la comprensione. Lo può fare solo se, o comunque lo fa meglio se, parte da esperienze di interazione diretta su quell'argomento in cui ha ascoltato, e quindi imparato a conoscere le possibili reazioni di diversi interlocutori. I casi della comunicazione con i cani e con i bambini sembrano opposti, ma condividono qualcosa che ha a che fare con la teoria della mente, ovvero con la rappresentazione, per lo più inconsapevole, di come funziona la mente dell'interlocutore. In entrambi i casi, osservando ciò che viene agito, si rende evidente come questa rappresentazione è lontana dalla realtà, decisamente sovradimensionata per i cani, sottodimensionata per i bambini. E in entrambi i casi ciò che finisce per prevalere nel dare forma alla comunicazione con questi interlocutori è la proiezione di se stessi sull'altro. La mancanza di una rappresentazione corretta non è frutto tanto di un non sapere, ci sono genitori che non hanno mai letto manuali di puericultura eppure sono degli ottimi partner nella costruzione del linguaggio dei loro figli, e ci sono analfabeti che si fanno comprendere perfettamente dai propri cani, quanto dalla mancanza di quell'ascolto di cui si parlava sopra. Complessità e semplificazione. Il caso dei bambini rivela anche un altro aspetto che ha notevole importanza nella divulgazione e che riguarda la pratica della semplificazione. Ignorare la complessità del pensiero verbale dei bambini allontana cautele, dubbi e scrupoli nel praticarla. In un mio laboratorio cognitivo proponevo il problema perché gli specchi invertono la sinistra con la destra e non l'alto con il basso. Non è un problema complicato, che cioè implica il possesso di un sapere e di un linguaggio disciplinare, la conoscenza di definizioni, equazioni, leggi, una competenza matematica, eccetera. Ma è sicuramente complesso, soprattutto perché implica diversi livelli di pertinenza intrecciati. Proponevo lo stesso problema a gruppi di adulti da una parte e di bambini dall'altra, i primi non lo risolvevano, i secondi sì. La mancata distinzione tra ciò che è complicato e ciò che è complesso è favorita dal fatto che i rispettivi contrari si sovrappongono nell'unico termine semplice. Gli adulti credono che operare semplificazioni sia necessario per farsi capire dai bambini. In realtà, nel caso di problemi complessi, stanno adeguandosi ai limiti del proprio pensiero adulto che, almeno nella nostra cultura, perde quelle dimensioni della complessità che sono ancora presenti in quello dei bambini. La deriva culturale degli ultimi decenni ha fatto crescere esponenzialmente la semplificazione come dinamica del pensiero che si esercita negli ambiti di comunicazione sociale. L'archetipo di questa cultura è il talk show che la TV, a cominciare da quella commerciale, ha sostituito al vecchio dibattito. Assistendo a un talk show, ciò che è molto chiaro fin dall'inizio è chi è schierato da una parte e chi è schierato dall'altra. Questa semplificazione è in realtà l'unica cosa chiara, perché l'interazione verbale, in cui dominano sovrapposizioni di voci e insulti, non permette di chiarire l'argomento, di acquisire elementi di conoscenza, né tanto meno di problematizzare. Questo gioco linguistico non è una degenerazione della disputa, bensì la compiuta realizzazione di una precisa intenzionalità formativa di valore politico, che è quella di non entrare nel merito dell'argomento utilizzando il pensiero critico. Si apprende l'attitudine a non affrontare problemi complessi, come sono quelli che pone continuamente il mondo in cui viviamo, nella dimensione sociale, ecologica, economica, etica, eccetera. Attitudine che è insieme effetto e causa di una certa cultura e di una certa socialità. Il modello esemplare di questo gioco è il referendum, inteso qui non come istituzione giuridica, ma come effettiva pratica sociale, in cui la scelta è semplificata al massimo, sì fratto no, e scarsissima attenzione è data a che cosa viene approvato o respinto. Quanti hanno letto sulla scheda il quesito referendario? Quanti sono in grado di decifrare il linguaggio giuridico in cui sono espresse le leggi oggetto del referendum? Quanti se lo fanno spiegare da un giurista per scegliere con cognizione di causa e quanti, invece, scelgono in base alle dichiarazioni di voto della propria parte politica, ovvero dei personaggi mediatici in cui va il proprio gradimento? Se facciamo mente locale a come viene gestita una campagna referendaria, e per estensione ogni discussione su qualche tema di interesse sociale, possiamo cogliere la differenza tra il gioco del consenso e il gioco della democrazia. Alla fine, quanti votano ai referendum? Questo per segnalare quali siano le implicazioni, le relazioni, i contesti delle modalità della comunicazione sociale. L'adulto che si rivolge al bambino, il divulgatore scientifico che si rivolge a chi non è esperto di cose scientifiche, sono attori della propria epistemologia e quindi, quando dicono che semplificano per farsi capire, probabilmente ci credono veramente, per mancanza di ascolto o per cultura. Il problema è naturalmente il danno che fanno. Un insegnante che, nel proprio ruolo autorevole di riferimento culturale, di guida, di formatore, semplifica, impedisce ai propri alunni di esercitare il proprio pensiero complesso per comprendere problemi complessi. A un primo livello il danno è che i bambini non comprendono quel problema, a un livello superiore è che perdono la capacità di pensare in modo complesso. Lo stesso fa il divulgatore con il suo pubblico di non esperti, la differenza è che questi ultimi, essendo di solito adulti, che hanno assorbito e che sono stati assorbiti nella cultura locale dominante, trovano il suo discorso facilmente assimilabile e pienamente soddisfacente. I bambini invece si sentono a disagio, privati di energia mentale, e progressivamente si convincono, a seconda che l'insegnante sia più aggressivo o più depresso, di essere inadeguati oppure che l'insegnante è incapace e la scuola un luogo privo di interesse. Scienziati e fratto o comunicatori. Una categoria particolare di divulgatori sono gli scienziati. Conosco da vicino la loro professionalità che per me, come formatore in area scientifica, è un riferimento fondamentale, una fonte di apprendimento e di piacere, in cui ha un'importanza cruciale il rigore metodologico nella ricerca e linguistico nella comunicazione prettamente scientifica, congressi, pubblicazioni, ma anche lezioni universitarie. Per questo sono spiazzato dallo scarto che colgo tra questa loro qualità e la mancanza di rigore di cui troppo spesso danno prova nella comunicazione a un pubblico non esperto. Mi domando perché quello scarto e avanzo alcune ipotesi di risposta. Lo scarto corrisponde a due diversi contesti, per cui suppongo che sia importante la rappresentazione che gli scienziati divulgatori hanno del contesto. Nel contesto scientifico sono cresciuti e hanno sviluppato la loro professionalità, per cui il problema credo stia nella rappresentazione che hanno del contesto divulgativo, ovvero di quale sia il loro ruolo e il linguaggio adeguato nella comunicazione con non esperti. Questo di norma non fa parte della loro formazione. Essere docenti universitari è cosa molto diversa che insegnare in una scuola elementare o media. Gli studenti universitari sono volontari apprendisti di quel mestiere molto specializzato che esercita il docente e quindi vengono selezionati proprio sulla base di quel linguaggio specializzato. È questo tipo di comunicazione che caratterizza gli esami universitari. Gli insegnanti dei livelli di scuola inferiori, come i comunicatori dei mass media, non condividono con i loro interlocutori che la lingua nazionale. Il riferimento dunque è il linguaggio comune che, in una prospettiva storica, partendo da una estrema differenziazione tra strati sociali analfabeti e strati colti, è andato verso una maggiore omogeneizzazione, la scuola per tutti, in cui è stata fondamentale la compresenza di diversi strati sociali negli stessi luoghi comunicativi, la televisione prima di tutto. Nella mia fanciullezza il linguaggio della TV era quello del maestro Manzi di Non è mai troppo tardi, che insegnava la lingua nazionale agli analfabeti, ma parlando un italiano impeccabile. Oggi sobbalzo ogni volta che sento professionisti della comunicazione televisiva dire di questo ne parleremo, ne significa di questo, per cui si tratta non di un uso volgare che entra a far parte del lessico per un processo naturale di popolarizzazione del lessico che si suppone sia anche di semplificazione, ma di un errore stupido perché ripetendo la stessa cosa con due espressioni diverse complica che non è arrivato in TV dalla strada, ma ha fatto il percorso esattamente inverso. La mia ipotesi è che gli scienziati quando fanno i divulgatori semplicemente si adeguino a questo processo culturale. Qualche tempo fa pubblicai su una rivista un articolo il cui argomento erano i problemi che crea nella costruzione di conoscenza scientifica e della professionalità degli addetti all'edilizia l'uso della parola verticale per indicare qualcosa di orizzontale. La rivista pubblicò addirittura nello stesso numero una replica al mio articolo intitolata È la lingua bellezza, in cui sostanzialmente mi si diceva che il mio rigore linguistico era fuori luogo. Sembrerebbe un banale episodio della guerra omerica tra scienziati e umanisti. Quello che non torna è che si trattava della rivista dell'Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze. Perdere la distinzione tra verticale e orizzontale io credo sia un danno cognitivo e pratico anche per un cantante rock che si esibisce su una piattaforma dove sono state erette complicate strutture e perfino per un letterato umanista che scrive mentre consulta libri su una scrivania e non può farlo su una lavagna. Ma è sostanzialmente devastante per chi svolge la funzione di costruire conoscenza scientifica di cui fa parte la distinzione tra verticale e orizzontale, sulla quale peraltro poggiano pezzi importanti di geometria fisica, di tecnologia, delle costruzioni, eccetera. E fratto o educatori? La domanda può diventare allora: perché gli scienziati quando divulgano si adeguano rinunciando al rigore che è costitutivo della scienza? Una prima ipotesi è che credono davvero in questo già adeguandosi al contesto, che la comunicazione scientifica rivolta a non esperti passi dalla semplificazione. anche se fosse perché almeno non sottoporre l'idea di semplificazione a un processo critico di analisi, di messa a fuoco di modalità alternative da sottoporre a sperimentazione e validazione, di discussione, che porti a una ipotesi condivisa sulla quale impostare una formazione professionale. Ma perché accettare come premessa epistemologica, se non come verità di fede, che la semplificazione sia l'unica strada? La semplificazione è in sostanza una metafora, una immagine semplice, che sta al posto di un complesso processo che richiede risorse epistemologiche, cognitive, comunicative. Ma le metafore non sono imposte per legge, perciò ne propongo un'altra, sperando anche solo di suscitare un minimo dubbio che la semplificazione sia davvero un postulato. Usando gli strumenti informatici ci siamo abituati ad avere a che fare con il grado di risoluzione di un'immagine. L'immagine è la stessa, ma è possibile accedere se le condizioni e le risorse a disposizione lo consentono, e se lo si ritiene pertinente al contesto, a un diverso livello di dettaglio, che richiede maggiore impegno nella percezione e decifrazione, ma approfondisce la conoscenza dell'oggetto. Un'altra ipotesi è che piace anche agli scienziati, come a quasi tutti i mortali, acquisire il consenso, la benevolenza, la popolarità da parte di un pubblico di massa sostanzialmente diverso da quello selezionato delle aule universitarie. È questa diversità forse a far dimenticare loro che nei confronti di quel pubblico hanno lo stesso mandato, quindi la stessa responsabilità di contribuire al potenziamento delle loro competenze scientifiche. Questo obiettivo sul versante della scienza richiede necessariamente il rigore della scienza, sul versante formativo passa attraverso lo spiazzamento. Se voglio cambiare qualcosa nel sistema cognitivo delle persone, devo metterle in situazioni in cui ciò che sono sicure di sapere si dimostra inadeguato, e questo crea loro disagio. È solo questo che può mettere in moto un processo di cambiamento cognitivo, apprendimento. Se dico, per semplificare, che la cavalletta cambia colore per adattarsi all'ambiente vegetale, a secondo la cultura del pubblico, come autorità scientifica sto confermando quello che sa, e che è scientificamente errato, perché la specie delle cavallette non ha l'intenzione di adattarsi, l'esatto contrario dello spiazzamento. E se lo dico curando gli aspetti emotivi della comunicazione, mi garantisco pure gli applausi, ma sto contraddicendo, e quindi sto impedendo di comprendere, quella teoria scientifica dell'evoluzione che mi sono assunto il di divulgare. A questo punto devo scegliere. Ma dire che il cambiamento di colore delle cavallette ha come effetto l'adattamento all'ambiente vegetale è poi tanto più complicato,